Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Caldo record anche in Gran Bretagna. Greta Thunberg avverte che i 40 gradi sono solo l'inizio. L'attivista svedese accusa il governo laburista di aver ceduto alla lobby dei fossili, mentre i poveri pagano il prezzo più alto della crisi climatica. Spagna. In Parlamento Pedro Sanchez smentisce una corruzione diffusa dentro il governo e dice no alle elezioni anticipate chieste dalle destre e anche dai suoi alleati catalani. Crisi del Golfo. L'esito dei colloqui Iran-Stati Uniti è legato a doppio filo alle mire territoriali di Israele sul Libano. Il punto di Esteri. Tutti i candidati di Mamdani. A New York la lista socialista stravince le primarie democratiche. Gaza ha fatto la differenza. Francia. I movimenti maschilisti, una minaccia per la democrazia. Un rapporto redatto da 3 senatrici chiede di sensibilizzare l'opinione pubblica per contrastare un fenomeno sociale e politico che mira ad annientare i diritti delle donne. Repubblica Democratica del Congo. La storia di Lumumba Vea, il tifoso statua che denuncia in questo mondiale il saccheggio del suo paese da parte di milizie armate sostenute dal Ruanda. Progetti sostenibili. A Francoforte sono 150 le isole di frescura contro le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da New York con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, 3 candidati appoggiati dal sindaco Zoran Mamdani hanno vinto alle primarie per un seggio alla Camera. Si tratta di Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier. Hanno battuto 3 candidati più moderati ma con più esperienze e sostenuti dall'establishment del partito. Intanto Roberto ti chiedo che cosa significa per Mamdani questa vittoria.
Ma significa che c'è una sorta di consacrazione politica per lui, cioè lui socialista emerge diciamo come protagonista della politica democratica, come kingmaker diciamo della politica democratica. Chevalier e Valdez tra l'altro sono socialiste, vinceranno di sicuro nei loro distretti nel midterm, perché sono appunto distretti a solida prevalenza democratica, e quindi andranno a Washington alla Camera a unirsi a 5 deputati democratici che già ci sono ora eletti nelle liste democratiche. Saranno quindi 7 deputati socialisti, ed è questo che preoccupa, diciamo, la nomenclatura del partito, il nuovo ruolo e il vigore politico che tra i democratici hanno assunto proprio i Democratic Socialists of America. Allora, il movimento nel 2015 aveva 15.000 membri, sono diventati 100.000 nel gennaio 2026. I socialisti hanno 250 eletti in giro per gli Stati Uniti. Sarà per esempio socialista anche la prossima sindaca di Washington DC, Louise George. Trump l'ha insultata. Ci sono ovviamente ragioni politiche, programmatiche, che preoccupano i democratici, cioè i socialisti più forti nel Partito Democratico potrebbero orientarne le politiche su economia, tasse, sanità, college gratuito. È questo appunto che preoccupa i democratici. Direi che al momento è soprattutto il momento per il trionfo di Zoran Mamdani.
Ecco Roberto, facciamo un focus sulla vittoria di Brad Lander contro Dan Goldman. Fanno parte entrambi della comunità ebraica, ma gli elettori hanno premiato il candidato che sta, possiamo dire, a fianco della popolazione di Gaza e contro Netanyahu. Quindi c'è anche una valenza di politica internazionale in queste primarie.
Sì, allora è davvero una questione significativa, come dici tu, ha una serie di implicazioni internazionali. Allora, New York City, è il luogo al mondo, fuori da Israele ovviamente, dove vive il maggior numero di ebrei. Allora, sono 960.000 ebrei in città e 1.900.000 nell'area metropolitana. Proprio però da New York arriva la bocciatura più clamorosa, possiamo dire, delle politiche israeliane. I tre candidati, appunto, Lander, Chevalier e Valdez, chiedono la fine, proprio come Mamdani, chiedono la fine del sostegno americano al governo di Netanyahu, usano la parola genocidio. In particolare, appunto, è interessante la figura di Brad Lander, che è un ex revisore dei conti di New York, rivale di Mamdani nella corsa sindaco lo scorso novembre, e poi è diventato un suo stretto alleato. Lander è ebreo, ha vinto nel decimo distretto, che comprende Brooklyn e Lower East Side, che sono aree a fortissima presenza ebraica. Il suo democratico era un altro ebreo, Daniel Goldman. Lui è insomma una persona molto ricca, erede dei Levi-Strauss, anche lui ebreo, con legami stretti però con l'AIPAC, cioè il più potente gruppo di pressione filo-israeliano negli Stati Uniti. Gli elettori del decimo distretto, molti di questi ebrei, hanno quindi dato a Lander una vittoria schiacciante, 30 punti di vantaggio su Goldman. Non ci sono dubbi sul senso di questo voto, cioè molti ebrei newyorkesi non hanno gradito le scelte dei democratici, della leadership democratica su Gaza e più in generale il continuo sostegno alle politiche di Netanyahu. Gli ebrei votano in larga maggioranza democratico, sono con le donne nere il gruppo elettorale più fedele al partito, e quindi si capisce come questa sconfessione che arriva da New York da parte degli stessi ebrei semini, diciamo, molti timori a Washington. Shauki.
Grazie Roberto, buona serata. Grazie.
Sì.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Fa caldissimo ovunque in Europa, un caldo insopportabile, soprattutto per i più poveri che non hanno soldi per comprare ad esempio un condizionatore. Fa così caldo che i giornali si sono ricordati che il 15 marzo 2019 una ragazzina, Greta Thunberg, aveva portato in piazza milioni di persone per denunciare il riscaldamento climatico e soprattutto l'apatia dei politici. È stata intervistata dal giornale britannico Metro. Ha detto tante cose, ad esempio ha accusato il governo laburista di aver ceduto alle lobby dei fossili e poi ha avvertito che 40 gradi sono solo l'inizio. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
This is an emergency. People are already suffering and dying from the consequences of the climate and environmental emergency. But it will get worse. And still this emergency is being completely ignored by the politicians, the media and those in power.
Questa è un'emergenza e la situazione è destinata a peggiorare. Lo affermava Greta Thunberg già nel 2020, durante uno sciopero per il clima nel Regno Unito. Ma non era né la prima né l'ultima volta che lanciava questo allarme. Infatti, dal 2018 la giovane attivista svedese, diventata il volto del movimento Fridays for Future, denuncia costantemente l'inazione dei governi di fronte alla crisi climatica e mette in guardia sulle conseguenze per le nuove generazioni. Due giorni fa, la Thunberg ha ribadito il messaggio commentando le sempre più frequenti ondate di calore estremo. «È solo l'inizio», ha dichiarato a Metro UK, riferendosi alle temperature fino a 40 gradi che stanno colpendo il Regno Unito. Un evento eccezionale che ha portato all'emissione di una rara allerta rossa in alcune zone del paese e che sta interessando gran parte delle città europee. Nella recente intervista, l'attivista ha accusato il governo britannico di ignorare la gravità della situazione. La responsabilità del Regno Unito nella crisi climatica è innegabile, eppure i suoi leader continuano a comportarsi come se non ci fosse un domani, ha dichiarato mentre il paese si prepara a vivere il giugno più caldo di sempre. Non è la prima volta che la Thunberg, anche con sarcasmo, cerca di richiamare l'attenzione sull'inazione della politica britannica.
Did you hear me?
Yes.
Is my English okay?
Yes.
Because I'm beginning to wonder.
Già nel 2019, infatti, si era rivolta così ai parlamentari inglesi, denunciando come alle promesse non fossero seguite azioni concrete. Questa volta, però, le sue accuse sono state ancora più dirette. La 23enne ha affermato che i leader britannici hanno la testa completamente sepolta nella sabbia, con le tasche piene di denaro sporco, denunciando i legami tra politica e industria dei combustibili fossili. Una ricerca pubblicata dal The Guardian nel 2025 mostra infatti che i ministri del governo hanno incontrato rappresentanti del settore dei combustibili fossili oltre 500 volte nel primo anno di governo laburista. Un'ulteriore prova, secondo gli attivisti, di come il Regno Unito e altri paesi occidentali si siano arricchiti grazie a secoli di utilizzo dei combustibili fossili, con conseguenze che hanno colpito in modo sproporzionato le popolazioni più povere. E mentre crescono le richieste di assumersi le responsabilità di anni di inazione, una delle ondate di calore più intense di sempre sta rendendo la crisi climatica sempre più difficile da ignorare. Secondo il Met Office, le temperature estreme potrebbero avere effetti significativi sulla salute dell'intera popolazione. È arrivato il momento che il Regno Unito saldi il proprio debito climatico. C'è ancora tempo per farlo, ha affermato Greta Thunberg.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è sommerso dagli scandali di corruzione. Oggi è andato in Parlamento per smentire una corruzione diffusa dentro il partito e dentro il governo, e poi ha ribadito che non si dimetterà. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Pedro Sánchez si è difeso davanti al Parlamento di Madrid in una sessione in cui sia l'opposizione sia parte della sua stessa maggioranza gli hanno chiesto di fare un passo indietro. Il premier spagnolo è assediato dalle cause che hanno colpito la sua famiglia e il Partito Socialista e oggi ha constatato che la sua maggioranza non esiste più. Gli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya infatti si sono uniti alla richiesta del Partito Popular e dell'estrema destra di Vox di dimettersi e di convocare elezioni. Ma le critiche sono piovute anche da sinistra. Sumar, l'alleato più fedele di Sánchez, gli ha rinfacciato che le ombre di corruzione sul Partito Socialista stanno affondando il governo. Sánchez però a mollare non ci pensa, accusa l'opposizione di voler far passare l'idea di una corruzione diffusa che secondo lui non esiste. Ha sottolineato che i casi che hanno coinvolto il suo partito sono isolati, legati a un gruppo di persone già espulse dal Partito Socialista. Sánchez sembra determinato a resistere fino alla scadenza naturale della legislatura, l'estate del 2027, e ha sfidato chi lo critica a presentare una mozione di sfiducia. Il premier spagnolo ha poi difeso sua moglie, non ha ricevuto un euro, ha detto, e ha negato qualsiasi trattamento di favore alle aziende che Zapatero avrebbe aiutato durante la pandemia. Ma nella serie di cause iniziate contro Sánchez e socialisti, a preoccupare di più è la sentenza che è stata appena emessa contro l'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, uno degli uomini più vicini a Sánchez, condannato per corruzione nella compravendita di mascherine, perché questa sentenza per i socialisti sembra pensata apposta per favorire le delazioni contro di loro, perché se il ministro corrotto è stato condannato a 24 anni di carcere, una pena altissima, di solito riservata ai delitti di sangue, per l'imprenditore che ha pagato le tangenti, Víctor de Aldama, un personaggio vicino all'estrema destra, la condanna è stata minima, 4 anni convertiti in 12 mesi di lavoro sociale, e non dovrà nemmeno restituire i 3 milioni di euro ottenuti con le commesse pubbliche truccate. Nel partito si legge come un messaggio a tutti gli altri implicati nelle cause contro i socialisti: se parlate ne uscirete senza troppi problemi, altrimenti vi aspettano pene molto pesanti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Più che fattore Libano, possiamo parlare della variabile impazzita del Libano che è sul tavolo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran che stanno cercando di risolvere la crisi del Golfo. Sentiamo Emanuele Valenti.
Sullo stato del negoziato cominciato la scorsa settimana, iraniani e americani stanno mandando messaggi contraddittori. C'è poca chiarezza su come verrà gestito lo stretto di Hormuz, su che tipo di accordo verrà trovato sul nucleare e anche sullo sblocco dei fondi iraniani all'estero. Si tratta di questioni molto complesse e oltretutto le due parti devono anche parlare all'interno dei loro paesi, quindi in qualche modo la propaganda ci può stare, soprattutto a trattativa appena cominciata. Nel negoziato però c'è un'altra variabile molto delicata, dalla quale dipenderà l'esito del negoziato e la natura dell'intesa definitiva, se mai verrà raggiunta, tra Teheran e Washington, il Libano. E si tratta di una variabile in qualche modo ancora più pesante delle altre, perché la situazione è in divenire, in Libano succedono cose tutti i giorni e questo potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti possano trovare un punto d'incontro sulle altre questioni importanti. Negli ultimi giorni i bombardamenti israeliani e gli scontri esercito israeliano e Hezbollah sono diminuiti in maniera importante. Chi ha potuto è rientrato al sud. Ma anche oggi ci sono stati almeno due morti quando un drone israeliano ha colpito un'auto. Netanyahu e i suoi ministri ripetono ogni giorno di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano, dove hanno sostanzialmente occupato una vasta zona cuscinetto. Ma il ritiro dell'esercito israeliano è tra le prime richieste, se non la prima richiesta, degli iraniani, che hanno legato con successo il Libano al negoziato con gli americani e quindi a un accordo complessivo sul futuro del Medio Oriente. Trump sarebbe anche d'accordo. Netanyahu, che sa di non avere raggiunto gli obiettivi che si era dato prima di attaccare Teheran, a partire dall'eliminazione di Hezbollah, Netanyahu assolutamente no. E per rispondere alle pressioni interne sta mettendo a rischio addirittura anche i rapporti con l'alleato americano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando. In questi giorni stanno valutando una proposta americana, un parziale ritiro israeliano e il progressivo dispiegamento dell'esercito libanese. Un'opzione già valutata in passato con pochi risultati. Il problema, come sempre, è che alla trattativa non partecipi Hezbollah. Il Libano quindi è oggetto di questo negoziato mediato dagli Stati Uniti, ma per gli iraniani è oggetto esclusivo, dovrebbe essere oggetto esclusivo, del loro dialogo con gli americani. Una discreta confusione in un fazzoletto di terra dove per gli attori in campo, Israele ed Hezbollah, la guerra sta nella natura delle cose e in effetti, a fasi alterne, va avanti da decenni. Qualcuno riuscirà a fermarla? Oppure a risolvere almeno alcune delle sue cause? Nei prossimi due mesi avremo qualche risposta, anche se forse solo parziale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
L'allarme arriva dalla Francia, ma potrebbe essere un allarme, un segnale per tutto il mondo, soprattutto in Occidente. I movimenti maschilisti sono una minaccia per la democrazia. Sentiamo Veronica Gennari.
L'intensificarsi dei discorsi e dei movimenti maschilisti è sorprendente e preoccupante. Si apre così l'ultimo rapporto della Delegazione per i diritti delle donne del Senato, pubblicato oggi, mercoledì 24 giugno. Intitolato Mascu, nuova offensiva contro le donne, lo studio deriva da diversi mesi di audizioni portate avanti dalla delegazione a partire dal 27 novembre 2025, al fine di tracciare un quadro della situazione dei movimenti maschilisti e della loro influenza, nonché di metterne in luce la pericolosità. Per la prima volta, così, un'istituzione parlamentare francese traccia un quadro completo di questo fenomeno ancora poco documentato nel paese e la conclusione che ne emerge è inequivocabile. Nel documento si legge: le relatrici lanciano oggi un appello a un risveglio delle coscienze. Attaccando il principio di uguaglianza tra donne e uomini, cercando di screditare incessantemente la voce delle donne, mettendo in discussione i diritti conquistati al prezzo di decenni di lotte, manifestando una misoginia violenta e spudorata, i movimenti maschilisti rappresentano un rischio reale per la nostra democrazia e la nostra coesione sociale. La narrazione delle relatrici è molto chiara. I movimenti maschilisti oggi non sono una semplice tendenza, né si limitano ai social media, anche se quest'ultimi giocano un ruolo fondamentale nella diffusione dell'ideologia. Al contrario, secondo le relatrici, costituiscono un movimento sociale e politico che mira a annientare i diritti delle donne e, in ultimo, che attacca direttamente le fondamenta della nostra democrazia. Il documento, redatto da tre senatrici appartenenti a diversi schieramenti politici, una senatrice repubblicana, una dell'Unione Centrista e una del Partito Socialista, formula 24 raccomandazioni per cercare di arginare il fenomeno, articolate attorno a quattro assi principali. Rendere la lotta contro il maschilismo una priorità fondamentale della politica pubblica, regolamentare e risanare lo spazio digitale, individuare e prevenire i percorsi di radicalizzazione e, infine, sensibilizzare l'opinione pubblica mobilitando l'intera società. Lo spazio digitale e la possibile radicalizzazione del fenomeno sono senza dubbio i due punti che hanno più attirato l'attenzione. Per quanto riguarda internet e i social media, le senatrici hanno infatti concluso che nonostante il fenomeno non si limiti ai social media, questi hanno uno spazio centrale nello sviluppo e nella diffusione del maschilismo. Tali affermazioni si basano in particolare su uno studio condotto dall'Università di Dublino nel 2024, secondo il quale bastavano 26 minuti perché a un nuovo utente venissero consigliati contenuti maschilisti su TikTok. Le senatrici chiedono allora che i contenuti digitali siano più controllati. E in accordo con la legge che è stata approvata in Parlamento, chiedono il divieto dei social media ai minori di 15 anni. Secondo pilastro del report, il rischio di radicalizzazione. Le senatrici descrivono un continuum che va dalla banalizzazione dei contenuti misogini alla violenza. L'esposizione ripetuta a questi discorsi può infatti aumentare un senso di vittimizzazione maschile, di odio verso le donne e di rifiuto dei principi democratici. Le autrici si basano in particolare sul caso di Timothy G., un giovane di 18 anni, indagato nel 2025 dalla Procura Nazionale Antiterrorismo per un progetto di attentato contro le donne, derivato direttamente dall'ideologia incel. Per le senatrici questo caso segna una svolta e i servizi incaricati della lotta al terrorismo devono d'ora in poi integrare questa minaccia emergente nelle loro analisi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire. Il n'en est pas question. Non, 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 non. Il n'en est pas question.
Mondiali di calcio, andiamo a scoprire il tifoso più famoso, che è un tifoso della Repubblica Democratica del Congo, che a ogni partita ricorda a tutto il mondo il dramma del suo paese. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Seconda giornata del gruppo K, si gioca a Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Quando parte l'inno congolese, tra i 45.000 dello stadio di Guadalajara c'è un tifoso immobile, in piedi sugli spalti. Pantaloni dell'abito blu, camicia gialla e giacca e cravatta rosse. Con una mano si copre la bocca, con l'altra mima una pistola puntata alla tempia. Si chiama Michel Kukambo Ladinga, è il tifoso più famoso del Congo e ha debuttato ai mondiali così. protestando contro i massacri di civili nel suo paese. In patria lo chiamano Lumumba Vea, ovvero Lumumba Vive, ed è una celebrità. Assiste alle partite della nazionale pettinato e vestito come Patrice Lumumba, il primo capo di governo congolese dopo l'indipendenza dal Belgio, assassinato nel 1961 in un colpo di Stato per mano di soldati belgi. Kuka, per tutta la durata della partita, rimane nella stessa posa della statua di Lumumba che si trova a Kinshasa, con la mano destra alzata a salutare la folla. Dice che vederlo dà la carica non solo ai tifosi, ma anche ai giocatori.
Tu congolais, il est content de me voir faire le spectacle là. Donc c'est pour cela je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale.
È diventato famoso durante la scorsa Coppa d'Africa, quest'inverno, quando le sue immagini hanno girato il mondo. La sua presenza al Mondiale, come quella di molti tifosi congolesi, era scontata fino a poco tempo fa. Poi, con l'epidemia di Ebola, l'accesso agli Stati Uniti è stato vietato a tutti i tifosi e ai giornalisti. È potuta entrare solo la delegazione ufficiale, dopo un periodo di quarantena in Belgio. Per avere Kuka, però, i giocatori hanno chiesto al presidente del Congo di inserirlo nella delegazione. E così è stato. Non è partito in tempo per assistere al debutto contro il Portogallo, ma ieri notte era lì e ha lanciato un messaggio. Con una mano sulla bocca e un dito alla tempia, ha richiamato il gesto che la sua nazionale rese celebre nel 2024 in Coppa d'Africa per protestare contro i massacri nel Congo orientale. Lì, una zona ricca di minerali fondamentali per batterie e microchip, la milizia M23 supportata dal Ruanda ha di fatto occupato il paese. Ancora oggi continua a uccidere, imprigionare e stuprare, secondo quanto verificato da Human Rights Watch. E non è un conflitto lontano dal mondo del calcio. Lo stesso Ruanda sponsorizza Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Kuka ha voluto che se ne parlasse ancora, per ricordare anche il coraggio di chi, come Lumumba, ha lottato per la libertà del suo paese.
Patrice Lumumba, j'ai choisi Patrice Lumumba parce que il était c'est un modèle de courage et modèle de liberté.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sono 150 i rifugi climatici per le ondate di calore di Francoforte sul Meno in Germania. La città dell'Asia, 770.000 abitanti che diventano 2 milioni nell'area metropolitana, dal 1 giugno al 31 settembre ha predisposto un ampio numero di luoghi per proteggere i cittadini più fragili per le alte temperature. È durato 4 anni il progetto di sviluppo della rete di protezione per le alte temperature. Il Dipartimento per la Salute della quinta città tedesca ha iniziato con una mappatura delle sue strutture, dalle biblioteche ai centri diurni per anziani, dai centri civici ai musei. L'amministrazione Francoforte ha compreso nella propria mappatura i luoghi di culto come le chiese storiche. Numerose sono medievali, quindi dei muri spessi che isolano dal calore. Altri edifici privati coinvolti sono gli spazi delle grandi gallerie d'arte, tra queste anche quelle di alcune banche, vista la vocazione finanziaria della città. Questa articolazione di luoghi porta anche a una differenziazione di aperture. La fascia 11-18 è quella maggiormente presidiata per il picco delle temperature. Gli spazi pubblici sono pertanto aperti già nelle prime ore della giornata. Qui il personale è stato addestrato a riconoscere i sintomi della disidratazione, quindi aiutare le persone in difficoltà, a partire da anziani, bambini, donne incinte e persone con fragilità. Nei momenti di picco delle temperature il personale è potenziato sia con operatori sanitari che con personale volontario. La domenica è la giornata meno presidiata perché le strutture comunali sono chiuse ad eccezione dei musei. I parchi e le piazze a grande frequentazione, magari con fontane, sono presidiate con personale ad hoc. Le unità mobili per chi vive in strada fanno ricognizioni per indirizzare le persone a proteggersi verso i rifugi climatici. Tutti i luoghi predisposti sono rintracciabili attraverso il sito georeferenziato del comune di Francoforte.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.